this time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. To let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved.
La grande musica qui a Momenti in radio. 329-123-6459 per fare la vostra richiesta musicale. Intanto in collegamento con noi, indovinate chi c'è? C'è lui, Alessandro Tacchini. Benvenuto, come stai?
Ma ciao Francesco, ciao a tutti amici di Radio Milazzo.
Finalmente Ferrari, o no?
No.
Ma che cosa è successo? Ce lo racconti?
Beh, allora, per chi, per quei pochi appassionati che non lo sapessero ancora, praticamente dopo aver condotto tutta la gara e con pole position, Charles Leclerc negli ultimi 3 giri e mezzo è stato superato da Verstappen in grandissima rimonta, che poi tra l'altro è stato staccato anche di quasi 3 secondi negli ultimi 2 giri e mezzo ed è andato a terminare secondo. Il sorpasso dell'olandese ai danni del monegasco è andato sotto investigation, come si dice, e solo dopo 3 ore e una fake news uscita che assegnava la vittoria al ferrarista, in realtà la FIA ha deciso di assegnare la vittoria a Verstappen, reo di aver fatto una manovra più o meno scorretta, cioè di aver accompagnato fuori pista Leclerc nell'atto del passo.
È una decisione giusta secondo te?
Fin qua era la cronaca, è giusta nella misura in cui è stata presa, perché se tu vuoi stare all'interno di un asse cartesiano della legge, nei benefici quando ti dà ragione e l'accetti quando ti dà torto. Secondo me si stanno facendo un po' troppo polemiche un po' all'italiana su questa fumus persecutionis della Ferrari. Io vado già al succo, credo, alla fine del pezzo, se fosse un pezzo. Secondo me se non si fosse rotta la Ferrari di Leclerc al terzo Gran Premio, quando si sarebbe meritato assolutamente ampiamente di vincere, il Gran Premio poi terminando solo terzo, saremmo tutti quanti più sereni. Se non ci fosse stato l'episodio in Canada della squalifica di Vettel, o meglio dei 5 secondi di penalità che poi hanno determinato rispetto ad Hamilton il secondo posto, saremmo tutti più sereni. Questa tra tutti gli inconvenienti è quello con margini più ampi di aleatorietà, in quanto se cancelliamo anche questo tipo di sorpasso poi diventa più complicato poi tollerarne altri. Anche vero che c'è stata questa piccola sterzatina di Verstappen per dare una botta a Leclerc. L'errore vero, a mio modestissimo parere, è aver iniziato anni fa, ad incominciare a sanzionare tutte le piccole cose, no? Tipo anche la retrocessione in griglia di partenza di Hamilton è diversa da quella che ha fatto poi Vettel in Canada, no? Se stai guidando un bolide a 300 all'ora hai dei margini di correzione che sono quasi pari a zero, per cui un conto è vedere proprio, faccio un esempio, l'ipotesi di Schumacher su Villeneuve nel 97 che poi determinò la squalifica del tedesco e l'azzeramento dei punti del mondiale. Un conto è vedere queste manovre per cui se la FIA ha ritenuto così, io mi allineo alla signorilità, alla sportività di Mattia Binotto di essere la Ferrari che accetta la decisione, anche se si ricorda che probabilmente non sia quella corretta o barra auspicata, andiamo avanti. Concludo dicendo che se la Ferrari tornerà grande, sarà più grande di tutte queste quisquiglie, perché se Leclerc fosse stato in grado, con le gomme, col motore, con tutta una situazione di gestione gara, dar dietro a 3-4 secondi, come era fino a 7-8 giri al termine la Red Bull, non saremmo qui a parlare di nulla. Quindi una Ferrari in ripresa grazie alle caratteristiche di Zeltek, ma ancora indietro e sofferente.
A proposito di Formula 1, di grandi piloti, notizie su Michael Schumacher?
Che purtroppo no, le condizioni
sempre
da campione del mondo sono sempre quelle critiche, drammatiche, ancorché vitali, del più grande campione titolato della Formula, della storia della Formula 1, e non trapela nulla, non trapela neanche quasi a Montezemolo o a Deschamps, figuriamoci, è un comune mortale come il sottoscritto. Chiaramente è una situazione che si sta, come dire, che si è stabilizzata, che non per questo è meno drammatica. Chiaramente i miracoli possono succedere, e su questo miracolo ci confidiamo per poter essere fiduciosi nel poter anche solo parlare o telefonare, ovviamente tramite canali media, a Michael.
Grazie Alessandro Tacchini. Oggi abbiamo parlato di Formula 1, il nostro super giornalista di Vercelli. Buona estate, ci risentiremo presto. Un abbraccio.
Anche a te Francesco, a tutti, un abbraccio. Posso già immaginare che proverai di te.
Non vuole te, Claria, momenti in radio. Adesso entriamo nel vivo del nostro argomento della puntata. Come avete saputo, ne hanno parlato le televisioni, ne ha parlato la stampa, sia online ma anche la carta stampata. La madre gli toglie il computer, 19enne Ikikikomoro si butta dal quinto piano, è gravissimo. Come stanno gli italiani? Come sta la nostra società? In studio con noi c'è la psicologa Valentina Sabino. Benvenuta Valentina, come stai?
Ciao a tutti, io sto benissimo, grazie.
Mentre in collegamento telefonico con noi c'è il sociologo Fulvio D'Ascola. Benvenuto Fulvio.
Grazie, buongiorno a te.
Come stanno? Come sta la società? Proprio la prima domanda che vi faccio, chi è che vuole rispondere prima? Come stanno le persone oggi? Chi è che risponde prima?
Dovete di cavalleria alla psicologa.
Grazie. Ma io credo che non stanno proprio bene, ci sono tante realtà da andare un attimino a guardare con attenzione, soprattutto quelle dei giovani e dei bambini.
E quali sono le cause a livello sociale, Fulvio?
Ma è un problema di regolazione di valori e di emozioni, io lo dico. E quando vengono a mancare quelle che sono le istituzioni educative, è molto importante se le sono famiglia, scuola.
Fulvio, ogni tanto ti perdo. Se ci sei, Fulvio? Non c'è più Fulvio. Stava parlando della scuola e della famiglia, già sì. Eravamo entrati nel vivo della discussione, perché hanno grandi responsabilità, prima la famiglia, poi la scuola, poi tutto l'ambiente che gira intorno a questi ragazzi.
Sì, effettivamente la scuola, la famiglia di oggi ha perso un attimino quelli che sono i riferimenti importanti. I ragazzi, gli adolescenti di oggi hanno dei grandi vuoti interiori che vanno a riempire con diverse dipendenze, tra cui quella dipendenza da internet. Il fenomeno infatti Kikomori, che non nasce in Italia la definizione, ma che sta a significare proprio lo stare in disparte, va a caratterizzare quello spaccato di adolescenti, di giovani che chiudono gran parte della loro vita per ben 12 ore nelle loro camerette connesse ad internet.
Per ben 12 ore al giorno?
La media è questa.
Mamma mia. Mamma mia, sta male il ragazzo, ma in questo caso, nel caso di Torino, stava male anche la famiglia, stava male anche la mamma.
In questo caso specifico sì, c'era una difficoltà familiare vasta, un padre assente, una madre insomma con delle forti crisi depressive che ci possiamo immaginare non è riuscita magari a gestire per bene da sola questo ragazzo, o forse ha individuato troppo tardi quelle che erano le difficoltà del figlio.
Si sanno tutti i casi di Kikomori oppure molti casi non emergono?
Allora, ci sono sicuramente molti casi sommersi, in realtà che non emergono, ma fortunatamente c'è una società civile attualmente, insomma, italiana, che sta soffermando la sua attenzione proprio su questo fenomeno. Il tasso dei suicidi, insomma, in Italia è aumentato notevolmente, quindi non tanto il fenomeno Ikikomori, appunto perché deriva da un termine giapponese, quindi poi l'Italia ha questa particolare caratteristica di prendere quelle che sono le realtà dell'esterno e riportarle in Italia. In Italia parliamo tanto di Blue Whale, questo nuovo fenomeno, insomma, che caratterizza gli adolescenti. Sono ragazzi che presentano dei tratti spesso di ansia, di astenia, di depressione, caratteristiche che non vengono subito riconosciute dalla famiglia e dalla scuola. Si parla infatti di fare molta educazione affettiva all'interno dei contesti scolastici, ma riprendere quelli che sono i valori della famiglia, cioè la famiglia in questo momento è allo sbando, quindi se concentriamo la nostra attenzione sul ragazzo che sta 12 ore in stanza, dobbiamo chiederci anche dove sono i genitori,
infatti.
Che cosa non hanno fatto.
Vediamo se siamo riusciti a ricollegarci con il nostro sociologo Fulvio D'Ascola. Ci sei, Fulvio? Eccolo qua. Stavi parlando, grandi responsabilità, la famiglia, la scuola, poi ti abbiamo perso. Puoi continuare?
Noi parlavamo appunto di quelle che sono le istituzioni educative, praticamente, sì. Che sono la famiglia, appunto la scuola, la chiesa e lo sport, e già come aveva già accennato la psicologa sulla questione familiare, qui noi andiamo a guardare tutta quella che è l'analisi di contesto. Noi abbiamo naturalmente una famiglia che non è più quella tradizionale, ma si trova all'interno anche di un mercato del lavoro, di un mercato di comunicazione in cui la disregolazione delle emozioni e dell'educazione proprio emotiva è notevolissima. E lo stesso diceti con la scuola, perché ho anche esperienze dirette in scuola e devo dirti che anche là i docenti purtroppo sono in una via di mezzo fra il dirigente e fra le aspettative dei genitori, hanno anche un ruolo sociale che è diminuito molto rispetto agli altri anni, cioè adesso magari ha un'importanza sociale più ampia colui il quale è lo chef che va in TV, che non un educatore, e lo stesso nasce anche da tutti quelli che sono gli insegnanti di sostegno, che magari con dei corsi di pochi anni non hanno delle esperienze di interazione, di processo relazionale rispetto ad altre persone che sono magari educatori con grandi esperienze di campo ma meno titoli accademici.
Che famiglia è oggi, Valentina?
Una famiglia liquida, come una società liquida. Ci sono persi i riferimenti, ci sono delle fondamenta che sono veramente traballanti, potremmo dire. E il dovere, credo nostro, non solo dei professionisti come i sociologi, i pedagogisti, gli psicologi, gli insegnanti, ma la società civile in genere ha proprio il dovere di porre l'attenzione su questi fenomeni e andarli a guardare più da vicino. Quindi credo che ognuno di noi debba nel proprio ruolo andare a fare non il meglio, di più del meglio, cioè impegnarsi a 360 gradi per capire cos'è questo fenomeno e parlarne tanto, perché comunque c'è una famiglia che non vuole ascoltare, ci sono delle famiglie che vivono questo problema internamente nelle proprie mura e fanno difficoltà a rivolgersi ad uno specialista, a chiedere solo una consulenza o comunque guardare in faccia la realtà, preferiscono sempre nascondersi.
Si può recuperare il tempo perduto, Fulvio? Si può recuperare la famiglia?
Non è facile, diciamolo chiaramente, purtroppo viviamo in un'epoca di decadentismo e si può recuperare andando all'interno del fenomeno. Noi quando ci sono dei fenomeni sociali che generano delle devianze, non dobbiamo guardare alla devianza, ma dobbiamo guardare un po' alla scatola vuota che deve essere riempita da contenuti, appunto dalla famiglia, da questo, però deve esserci un lavoro basilare che deve essere proprio un lavoro molto particolareggiato entrando dentro il problema. Poi mettiamo anche, soprattutto al sud, l'aspetto proprio sociale della famiglia e della disabilità, che viene vista quasi la disabilità o il disagio, quasi come un'onta, per cui si guarda i propri figli sempre come se possano essere dei supereroi, ma non come delle persone che hanno comunque delle debolezze che poi col passare del tempo si radicalizzano sempre di più, e quindi è sempre un po' difficile superare e cercare la cura attraverso la psicoterapia, attraverso dei lavori di gruppo, i focus group, e poi purtroppo si arrivare addirittura anche alla delle cure psichiatriche, lì già siamo su uno stato di disagio e di problematiche diverse, però bisogna educare le famiglie a educare alle emozioni, ai processi relazionali.
E fino a questo momento abbiamo fatto un quadro drammatico delle famiglie. Io vorrei spezzare una lancia, anche perché conosco tante famiglie anche di giovani padri, di giovani madri, che sono famiglie per bene, famiglie che educano i propri figli nel migliore dei modi. Sì, è cambiata la famiglia, però ancora ci sono le buone famiglie che riescono a educare nel migliore dei modi i propri figli.
Sicuramente ci sono, ed è proprio a queste famiglie che noi ci rivolgiamo per chiedere anche un aiuto. Poco fa il collega, insomma il sociologo, ha menzionato le difficoltà che spesso ci sono nel nostro sud. Rappresento il sud degli psicologi e sono molto fiera anche di dire che comunque è un sud che si muove. Anche nella nostra Milazzo è nata da poco la sede sede dell'Osservatorio Nazionale Violenza e Suicidio, di cui io sono la referente, ed è nato proprio per questo motivo, perché comunque i fenomeni anche sulla nostra Milazzo sono aumentati notevolmente nell'ultimo anno e mezzo, e ci siamo chieste come team di Attivamente cosa noi potevamo fare, quindi accogliere positivamente la richiesta che è stata fatta dal dottor Stefano Callipo dell'Osservatorio Nazionale e aprire la nostra sede qui su Milazzo. Sarà un'occasione proprio per andare a disquisire su questi argomenti, affrontarli in maniera generale, entrare nelle scuole, entrare nelle famiglie e andare un attimino proprio a disturbare le famiglie prese un attimino troppo dalla loro realtà.
Fulvio, è soltanto un problema di lavoro la crisi familiare, anche perché oggi conosco famiglie che lavorano sia la mamma sia il papà, dunque è soltanto un problema economico che amplifica la crisi?
No, poi volevo fare un riferimento, quando io mi riferivo a quel tipo di famiglia, era il tipo di famiglia che comunque vive quel tipo di difficoltà, ecco, quello che genera tutto questo fenomeno di devianza sociale, di disadattamento. È normale che la maggior parte delle famiglie siano portatrici di valori di assoluto livello. E non è soltanto un problema di mancanza di lavoro, diciamo, ci sono delle famiglie che pur non avendo una determinata situazione reddituale hanno comunque una dignità nel vincolo familiare, nell'educazione dei figli. È un problema di analisi proprio di contesto, all'interno di un mondo in cui i ragazzi e gli adolescenti sono quasi in un vortice. Se una volta gli intellettuali, pensiamo, erano Pasolini o Moravia o Sciascia, adesso gli intellettuali sono gli youtubers, basta fare questo paragone per comprendere come sia difficile e come siano cambiati anche i genitori, per cui chi nasce con determinati valori tradizionali, e qui non vorrei sembrare integralista, io sono comunque un cittadino del mondo aperto a tutte le esperienze e a tutti i tipi di accoglienza, però ci sono determinati valori che sono fondanti per ogni cosa e quando vengono trasmessi ai figli sono uno scudo verso tutto l'ambiente che circonda i ragazzi a scuola o anche nelle situazioni sportive o del tempo libero.
Chiudo questa terza parte di Momenti Radio con una domanda, mi rispondete tutte e due. Poco fa il nostro sociologo Fulvio Dasco ha parlato di quattro paletti che sono la scuola, la famiglia, la scuola, la chiesa e lo sport. Non sarebbe opportuno che questi quattro paletti si mettessero insieme? Perché se la famiglia dice una cosa, la scuola ne dice un'altra, la chiesa ne dice un'altra ancora, e lo sport, non si sa più se esiste lo sport giovanile, questa è una mia considerazione molto molto personale, come facciamo poi a educare i nostri bambini? Valentina.
Queste sono quattro entità che dovrebbero comunicare all'unisono e alla stessa maniera, quindi se andiamo a parlare di queste problematiche, da queste quattro fonti i ragazzi, gli adolescenti devono ricevere la stessa informazione, perché se io in famiglia ricevo
E non è semplicissimo oggi.
Questo quindi significa che c'è un lavoro da fare di vertice, quindi ci deve essere un movimento che parte dall'alto e che ricade su queste quattro entità e che comunichi alla stessa maniera.
Anche perché io conosco Fulvio Dasco, il nostro sociologo, perché quando eravamo bambini abitavamo nello stesso quartiere e la scuola, lo sport, la famiglia, le famiglie si conoscevano, lo sport si chiamava sport con la S maiuscola, la chiesa era un punto fondamentale dove si trascorrevano giornate intere tra il cinema, tra le varie attività e tante altre belle cose. Fulvio, a te la risposta.
Ma quando viene a cadere il rapporto umano, il rapporto diretto, diventa tutto un po' più problematico. È normale ed è necessario che tutte queste istituzioni facciano rete. Ecco, quella lab, la holding, come si dice adesso in lingua inglese, è molto importante. E come diceva prima Valentina, devo dire che è molto importante invece colui il quale inizia questo processo, perché c'è sempre un team building da fare su istituzioni diverse. È un lavoro che sinceramente non è facile, perché ci si trova anche di fronte fronte a grandi ritrosie nelle varie istituzioni educative che nascono proprio dal ruolo di ognuno di loro, cioè il ruolo sociale della chiesa, il ruolo sociale dello sport, il ruolo sociale della scuola e il ruolo sociale della famiglia. Quindi ognuno di loro deve lasciare un pezzo di disponibilità verso gli altri e ripartire dal basso. L'unica soluzione è proprio questa, ripartire dal basso.
Non si parla perché si ha vergogna o perché non si crede che una persona possa risolvere i problemi, in questo caso la pedagogista, la psicologa, il sociologo?
Allora, prego.
Vai Fulvio.
No, ambedue, cioè sia la vergogna che diciamo sicuramente bisogna affidarsi ai professionisti seri, quindi purtroppo c'è sempre la base di vergogna, ecco perché diciamo proprio il ruolo sociale è fondamentale.
Valentina.
Negli studi spesso le famiglie arrivano anche troppo tardi, perché sicuramente ricorrere alla terapia di uno psicologo, di uno psicoterapeuta, non è una cosa ancora ben accettata, anche se negli ultimi anni effettivamente un po' di movimento da questo punto di vista c'è stato, le famiglie un attimino forse sono un po' più sollecitate perché anche la televisione, anche il web, anche dentro le scuole comunque si parla tanto della figura dello psicologo, del sostegno, del counseling, insomma, di questi importanti strumenti che possono fornire. Una base grande di vergogna sicuramente c'è. Se io ho un figlio o una figlia che ha una problematica di questo genere, faccio fatica a dirlo ad alta voce.
Ho capito. Fulvio, io ti invito a venire qui a Milazzo, tu vivi a Reggio Calabria, così organizziamo anche un convegno molto interessante.
Un grandissimo piacere.
Coinvolgiamo la nostra psicologa Valentina Sabino, perché questo è un argomento che secondo me se ne parla è meglio, anche perché le famiglie hanno bisogno d'aiuto in questo periodo, non hanno soltanto il problema economico, ma ci sono veramente tanti problemi. Io ricordo le passeggiate il pomeriggio mano nella mano con mio papà e con mia mamma, oggi il papà e la mamma non si vedono quasi mai in una famiglia perché sono veramente impegnatissimi nel mondo del lavoro, tra le tante cose che si fanno. Va bene, Fulvio, io ti ringrazio, ti abbraccio,
grazie.
Ci sentiamo presto, buona estate, mi raccomando.
Grazie, buona estate.
A proposito,
consideratemi disponibile per qualsiasi cosa.
Concerti, che cosa ci sarà? Tu che sei anche un grande organizzatore.
E infatti. Ci sono dei concerti, c'è uno molto importante il 28 agosto, Ornella Vanoni e Bungaro al Parco Ecolandia di Reggio Calabria, una bellissima situazione, ecco, con molti contenuti, quello che manca forse adesso, sono dei concerti pensanti in cui uno può pensare e dire che bello, ho vissuto 2 ore di grande intensità.
E infatti poi con Bungaro e Vanoni sicuramente la grande musica e i grandi contenuti. Grazie Fulvio!
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Valentina,
grazie.
Rimane con noi fino al termine della trasmissione, dunque continueremo a parlare di Chico Mori e della società di oggi con la nostra psicologa. 329-123-6459 per le vostre domande.
Annoiata, bello il sole, bello il vento. frutta secca è una minerale. E intanto cerco fra le stelle il grande carro e le mie sorelle. Oh fortuna, oh fortuna, salta in braccio come la luna per quest'anno e per la vita. E da lontano spunta l'arrivo. Oh, 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 oh capitano, fammi arrivare. Oh, 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 mentre la nave va, non ne posso più.
C'è Francesco che ti fa compagnia.